Vogliamo leggere un versetto nell'epistola di Tito. Tito, capitolo 2, versetto 13. Tito 2, 13. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. È il tema che vorrei trattare questa mattina, aspettando la beata speranza. Il termine di un periodo coincide ovviamente con l'inizio di un altro. Questo è quello che succede, ad esempio, come in questo periodo, quando finisce un anno e ne comincia uno nuovo. E in questa occasione, anche a livello inconscio, ognuno di noi può fare delle riflessioni su quello che è passato e su cosa ci aspetta. È una cosa abbastanza normale. Così ricordiamo le cose fatte, gli eventi accaduti, e poi ci si predispone a vivere il nuovo periodo, in questo caso il nuovo anno. Si possono avere dei progetti, dei desideri, dei sogni nel cassetto. È una condizione normale in cui ci troviamo. E come credenti potremmo chiederci se il nostro essere in Cristo, il nostro appartenere a Lui, ci debba portare ad affrontare questo momento in modo diverso da come fa il mondo o meno. Potremmo chiederci quindi se sia corretto fare anche noi dei bilanci di fine periodo e inizio periodo. Potremmo chiederci se è corretto chiederci cosa ci aspetta, cosa ci può riservare il futuro, come progettiamo il futuro. Senz'altro le notizie che ci giungono tramite gli organi di informazione non aiutano a essere fiduciosi o particolarmente ottimisti per il futuro. Anche se questo non deve essere una scusa per il non impegnarsi nelle nostre attività, nel fare le cose bene, soprattutto per onorare il Signore in ogni cosa. Ricordiamo che la parola di Dio ci esorta a fare tutto alla gloria di Dio. Il testo letto all'inizio però ci esorta e ci stimola a considerare quello che deve guidare il nostro cammino in ogni istante della nostra vita, e cioè l'attesa della beata speranza, l'attesa del nostro incontro con il Signore Gesù Cristo. Si tratta quindi di riflettere sul fatto che non necessariamente alla fine di un periodo e all'inizio di uno nuovo può essere utile fare un bilancio, ma ogni giorno della nostra vita possiamo fare nostra questa attesa della beata speranza. L'Apostolo Paolo tratta questo argomento in modo importante, lo ha fatto in modo specifico ed esaustivo. Per questo dobbiamo raccogliere lo stimolo che Paolo ci dà a porre grande attenzione alla verità che il nostro incontro con il Signore Gesù può avvenire da un momento all'altro. E ogni giorno, mentre aspettiamo questa beata speranza, siamo esortati a vivere in modo degno questa attesa. Così vogliamo considerare alcuni aspetti che devono accompagnare il nostro cammino giornaliero, non tanto per il prossimo anno, ma semplicemente fino al momento in cui il Signore tornerà per accoglierci e portarci dove si trova Lui in questo momento. Vediamo quindi insieme alcuni aspetti che devono guidare la nostra vita mentre aspettiamo la beata speranza. Un primo aspetto: l'attesa della beata speranza deve essere un incentivo a una vita santa. Incentivo a una vita santa. Leggiamo alcuni versetti in Prima Tessalonicesi 3, versetti 12 e 13. Prima Tessalonicesi 3, 12 e 13 è scritto: e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Irreprensibili in santità, questo è quello che abbiamo letto in questo testo. Questo è un incentivo per noi, a essere irreprensibili in santità. Irreprensibile significa, o si dice di una persona a cui non si può muovere nessun appunto, nessuna critica. questa è una persona irreprensibile. Mentre siamo in attesa di incontrare il Signore, il nostro impegno deve essere quello di avere una vita, un comportamento che non possa essere criticato. Tutto questo dovuto al desiderio di essere separati e distinti dal mondo in modo da non essere assimilati ad esso. Potremmo chiederci quali passi concreti dobbiamo fare per trovarci in questa condizione. E Paolo, nel versetto che abbiamo letto, ci fornisce la risposta. Riceviamo l'esortazione a crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti. È interessante come una vita santa, e santo significa separato da qualcosa, si possa dimostrare quando siamo insieme agli altri. Santo significa separato, ma non tanto dalle persone. La santità, secondo il Signore, significa essere separati dal peccato, non dagli altri. Così siamo esortati a vivere una vita di comunione, di affetto, di interesse per gli altri, a cominciare dai credenti, per poter essere irreprensibili, cioè non oggetto di critiche. La comunione significa desiderare di stare insieme perché si condividono insegnamenti e obiettivi comuni. Essere irreprensibili in santità e nell'impegno nella comunione fraterna. Questo è quindi un primo aspetto che ci deve caratterizzare mentre attendiamo il ritorno del Signore. Un secondo aspetto, l'attesa della beata speranza deve essere anche un incentivo alla pazienza. Incentivo alla pazienza. Il fatto che noi aspettiamo oggi il ritorno di Cristo e che questa attesa era propria anche dell'Apostolo Paolo 2000 anni fa, significa che sta passando del tempo. E più passa il tempo mentre aspettiamo qualcosa, e più viene messa sotto pressione la nostra pazienza. Per questo riceviamo un incentivo a coltivare la pazienza e ad essere pazienti. Leggo un versetto in Seconda Tessalonicesi 3:5 dove è scritto: Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Qui vediamo quello che deve essere l'atteggiamento durante questa paziente attesa. Questo versetto ci mostra come Dio sia attivo nell'operare in noi. È Lui che dirige. È Lui che dirige i nostri cuori, che li conduce verso una meta, avendo un obiettivo. È Dio che è coinvolto nel portarci al suo amore e ad insegnarci la paziente attesa. Significa che in questo momento Dio non rimane distaccato da noi, quasi che volesse mettere sotto esame la nostra capacità di vivere la pazienza. No, Dio è coinvolto e agisce in noi e in nostro favore. Così il nostro atteggiamento deve essere di disponibilità e sottomissione a Lui. E in questa posizione di sottomissione e disponibilità a Lui, Dio potrà agire per formarci. Dio che vuole agire in noi. Deuteronomio 30, versetto 6, leggiamo: il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore. Dio è all'opera. Siamo esortati a essere pazienti, a sapere che Dio sta operando in noi per formarci. E inoltre, sempre da questo versetto, vediamo come siamo esortati a rinunciare alle certezze del mondo. Perché il fatto che chi dirige i nostri cuori alla paziente attesa e quindi ci istruisce a questa paziente attesa è il Signore in prima persona, di fatto esclude tutto il resto, quindi esclude il mondo con le sue certezze, se vogliamo dire, certezze del mondo. Perché non è nel mondo, nel pensiero del mondo, nelle capacità del mondo che possiamo trovare serenità e non è il mondo che ci possa dare delle certezze. Perché abbiamo visto che la pazienza viene formata in noi grazie all'intervento di Dio. Non sarà quindi il mondo ad aiutarci nell'attesa, ma la presenza del Signore e la sua opera in nostro favore. Oltre ad essere uno stimolo alla pazienza, l'attesa della beata speranza deve essere anche uno stimolo all'azione. Stimolo all'azione. Quindi questa attesa non deve portarci all'inattività o alla passività, ma deve piuttosto stimolare il nostro impegno a darci da fare, a rimboccarci le maniche. Leggiamo un paio di versetti, Romani 13, Romani 13, versetto 12 è scritto: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Stimolo all'azione. Prima cosa, prepararsi con impegno. Dobbiamo impegnarci. Due verbi, abbiamo letto, due verbi caratterizzano quello che deve essere il nostro impegno. Gettare via e indossare. Gettare via o spogliare per poi rivestire. È un concetto che Paolo ha spiegato anche agli Efesini. Vi leggo versetti di Efesini 4, 22 e 24, dove è scritto: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Significa non agire più come quando eravamo senza Cristo, e ad avere piuttosto una mente nuova, condizionata e guidata dallo Spirito Santo. Questo si ottiene con un cammino quotidiano caratterizzato dalla lettura della parola di Dio, dalla preghiera e dal vivere e desiderare la comunione con i credenti. Non solo prepararsi con impegno, ma troviamo anche una sfida all'indifferenza. Stimolo all'azione significa anche sfida all'indifferenza, non essere indifferenti. Leggiamo il versetto prima, il versetto 11 di Romani 13. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Sfida all'indifferenza. Paolo esorta i credenti a non dormire, cioè a svegliarsi. Quello della sonnolenza spirituale è un rischio sempre presente. Il sonno di cui parla Paolo è da identificare proprio con l'indifferenza o la superficialità che potrebbero caratterizzare la nostra vita. Dobbiamo sapere che non possiamo rimanere indifferenti se siamo consapevoli che da un momento all'altro potremo trovarci faccia a faccia col Signore Gesù. Questa è una realtà. Dobbiamo pensare durante la nostra giornata se il nostro volto, le nostre azioni, i nostri pensieri rispecchiano questa realtà, perché se non è così, allora siamo di quelli che stanno, come ha detto Paolo, dormendo. Per questo dobbiamo accogliere l'invito di Paolo a svegliarci, cioè a non essere indifferenti o superficiali a questa realtà. Altro aspetto, l'attesa della beata speranza deve essere un tempo per gioire, un tempo per gioire. Il tempo di attesa deve essere quindi anche un tempo di gioia. Gioia che ha a che fare con il nostro stare insieme fra credenti, gioia che è strettamente legata alla comunione fraterna. Leggo un paio di versetti in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 19 e 20. Prima Tessalonicesi 2, 19 e 20 è scritto: qual è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. La gioia di cui Paolo parla era rappresentata dai credenti stessi di Tessalonica. In questo versetto che abbiamo letto vediamo il compimento della speranza. I credenti di Tessalonica sono il compimento di questa speranza in cui Paolo viveva. Paolo dice: non siete forse voi? Speranza che si attuerà, che sarà completa proprio nel momento in cui Gesù poi tornerà. In quel momento lì, loro sono il compimento di questa speranza in cui viveva Paolo. E sono anche la corona della gioia. Sempre i credenti di Tessalonica rappresentano per Paolo una corona, un premio di cui andare fieri. E anche in questo caso sono una gioia che si potrà manifestare al momento del ritorno di Gesù, dell'incontro con Gesù. L'attesa che tutto questo avvenga, l'attesa di questo momento in cui tutto questo avverrà è gioia, deve essere un momento di gioia. Gioia che si può manifestare con un impegno già da ora. Impegno in primo luogo nel servizio. Non dimentichiamo che come credenti Riceveremo le corone quando compariremo davanti al tribunale di Cristo per ricevere la nostra retribuzione. Sapere che presto potremo gioire dell'incontro con Cristo ci deve spingere a un impegno maggiore oggi, impegno che ci permetta di vivere il nostro cammino con gioia, impegno che ci porterà a ricevere le corone con le quali potremo poi glorificare il Signore. Andiamo avanti, l'attesa della beata speranza è quindi un tempo per gioire, come abbiamo visto, ma rappresenta anche il momento della liberazione. Il momento della liberazione. L'incontro con Cristo, cioè il momento in cui questa beata speranza diventerà realtà o una certezza, rappresenta anche il momento della liberazione da tutto ciò che di negativo subiamo mentre viviamo su questa terra. Così questa attesa, l'attesa di questa liberazione deve caratterizzare il nostro cammino. Romani capitolo 8, versetto 21. Leggo dal versetto 20, si parla della creazione, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Poi il versetto 21 dice: nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Qui si parla di liberazione dalla schiavitù. Schiavitù, il testo parla di schiavitù della corruzione in cui si trova la creazione e quindi ovviamente anche noi esseri umani che ci troviamo nell'attuale creazione, siamo sotto la schiavitù della corruzione. Subiamo e soffriamo il fatto che il nostro corpo invecchia e può ammalarsi. Ma nel giorno in cui incontreremo Cristo, il nostro corpo sarà trasformato e non sarà più corruttibile, ma diventerà incorruttibile. Inoltre, questo momento rappresenterà anche la fine dei lamenti. Versetto 23, sempre di Romani. Non solo essa, sempre la creazione sta parlando, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Noi gemiamo, noi ci lamentiamo mentre siamo in questa terra. Ma quindi noi saremo liberati non solo dalla schiavitù della corruzione, ma al momento della redenzione del nostro corpo saremo liberati dai gemiti, dai lamenti. Non ci saranno più cose che provocano pianto e dolore. Così questa nostra attesa del momento dell'incontro con Gesù è stimolata anche dal fatto che finalmente saremo liberati dalle sofferenze e dalle tensioni a cui è sottoposto il nostro corpo. Un altro aspetto, vivere nell'attesa della beata speranza è anche lo scopo finale della tavola del Signore, dei simboli che abbiamo appena preso. È lo scopo finale della tavola del Signore. Quando ci avviciniamo ai simboli, quando ci avviciniamo alla tavola, rompendo il pane e bevendo dal calice, quello che stiamo facendo non è un freddo e ripetitivo rito. Si tratta di un'azione precisa che ripetiamo dando un messaggio preciso, sia quello che facciamo in modo continuativo, sia i simboli che sono presenti rappresentano allo stesso tempo una precisa volontà e un annuncio. La volontà in merito a questo memoriale è quella di compierlo fino a quando? Fino alla venuta del Signore. 1 Corinzi 11, 26 è scritto: poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Un giorno questo gesto non lo faremo più. E ora lo facciamo fino a quando arrivi quel giorno. Il gesto che noi ripetiamo è quindi qualcosa che viene fatto nella speranza che arrivi presto il momento in cui smetteremo di farlo. Smetteremo di farlo e questo vorrà dire che saremo alla presenza del Signore. Nell'avvicinarci alla tavola del Signore, quindi noi stiamo vivendo concretamente l'attesa della beata speranza. attesa di giungere al momento in cui cesseremo di ripeterlo. E inoltre, oltre al fatto che viene compiuto fino alla venuta del Signore, l'annuncio in merito a questo memoriale è quello di annunciare la venuta del Signore. Noi annunciamo che il Signore sta per tornare. Rompere il pane e bere dal calice è una proclamazione a chiunque ci vede farlo che il Signore sta per tornare a prenderci. Questo è quello che noi stiamo comunicando. Non si tratta quindi di masticare un po' di pane e bere un sorso di vino. Si tratta di annunciare a tutti che Gesù sta per tornare e che noi lo stiamo aspettando. Quindi, anche avvicinarsi alla tavola del Signore deve ricordare quella che è l'attesa della beata speranza, l'attesa beata del nostro prossimo e sempre più vicino incontro con il Signore Gesù. Un altro aspetto, l'attesa della beata speranza è il compimento di un mistero, o un mistero che viene svelato, rivelato. Il nostro corpo, che vive su questa terra, l'abbiamo detto prima, e come sappiamo invecchia, non potrebbe vivere eternamente. Così comprendere in che modo noi potremmo affrontare l'eternità è per noi un mistero, cioè qualcosa che oggi non vediamo o non comprendiamo, o facciamo fatica a capire. Ma dalla parola di Dio sappiamo che anche questo mistero sarà rivelato e diventerà comprensibile. Paolo rivela come questo mistero si compirà per tutti i credenti, sia quelli che sono già morti in Cristo, sia per quelli che sono ancora viventi al momento del ritorno di Cristo per prendere i suoi. 1 Corinzi 15. I morti in Cristo risuscitano incorruttibili. 1 Corinzi 15, versetto 51 e 52. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. I morti in Cristo risuscitano incorruttibili. Coloro che sono già morti nel momento del ritorno di Cristo risusciteranno, ma non come è successo a tutti coloro che sono risuscitati di cui narra il testo biblico. Leggendo la parola di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, si parla di diverse risurrezioni, ma quei corpi risuscitavano, ma poi erano comunque soggetti a morire di nuovo. Sto parlando di Lazzaro, la figlia di Jairo, il figlio della vedova di Nain. Tutte le risurrezioni che ci vengono raccontate parlano di persone morte che tornano in vita, ma poi sono morte di nuovo. In questo caso, invece, si parla di una risurrezione con un corpo diverso, incorruttibile, cioè non più soggetto all'invecchiamento e alla corruzione. Questo riguarda i morti in Cristo, ma riguarda anche i viventi, coloro che sono ancora viventi in Cristo, perché saranno trasformati. I corpi corruttibili si trasformeranno in corpi incorruttibili. Tutto questo avverrà per permettere a tutti coloro che hanno creduto in Cristo di vivere per l'eternità con un nuovo corpo. Oggi noi aspettiamo anche questo, che il nostro corpo venga trasformato in modo da poter accedere e vivere nell'eternità con Cristo. Infine, un ultimo aspetto, l'attesa della beata speranza rappresenta la riunificazione della famiglia di Dio. La riunificazione della famiglia di Dio. Anche questo è un aspetto molto importante che ci deve accompagnare durante la nostra vita, cioè quello di sapere che un giorno saremo riuniti tutti insieme come famiglia spirituale e potremo rivedere anche coloro che ci hanno preceduto. Vediamo alcuni aspetti relativi a questa riunificazione. Prima Tessalonicesi 4,14 è scritto: infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Quindi, cessazione dei dolorosi addii. Nessuno viene lasciato indietro o dimenticato. Non dimentichiamo che fra i credenti di Tessalonica era emerso il timore che coloro che morivano prima del ritorno di Gesù non potessero poi vivere insieme a coloro che erano ancora viventi quando Gesù sarebbe tornato. Per cui Paolo spiega loro che non devono avere questo timore, perché anche coloro che sono già morti in Cristo potranno tornare in vita e vivere insieme a tutti i credenti per l'eternità. Così l'attesa della beata speranza si traduce in pratica nella cessazione degli addii. Non vivremo più quelle situazioni in cui salutiamo una persona che non potremo più rivedere su questa terra. Avremo piuttosto il privilegio di poterci rivedere tutti alla presenza del Signore e non ci saranno più gli addii. Altro aspetto, la famiglia spirituale sarà tutta insieme, tutta riunita. Quindi non solo non ci saranno gli addii, ma di conseguenza saremo sempre insieme, tutti quanti per l'eternità. Vediamo alcuni aspetti di questa realtà, di questo essere insieme. Giovanni 14,2, qui è Gesù che parla, e dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Si parla della nostra casa celeste. Gesù afferma ai suoi discepoli che va a preparare un luogo. E questo luogo dov'è? È dove lui è ora. E sappiamo che Gesù in questo momento dov'è? È nel cielo alla presenza del Padre. Da questo luogo Gesù un giorno si muoverà per venire verso di noi, verso la terra, verso di noi, e ci accoglierà quindi presso di lui e ci porterà in questo luogo. È scritto infatti che lo scopo del suo venirci a prendere è quello di essere nello stesso posto in cui si trova lui quando è venuto, quando è partito per venirci a prendere. Lo scopo di Gesù è portarci dove è lui ora, nella casa celeste. Questa casa sarà eterna, nella casa eterna, Salmo 23,6, l'ultima frase del Salmo 23, che dice: e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Davide esprime molto bene quella che sarà la nostra dimora eterna con il Signore, cioè un luogo dove vive, un vivere che non sarà limitato nel tempo, ma sarà per sempre. E infine, questa riunione della famiglia spirituale ci parla di una speranza realizzata, una speranza realizzata. L'ultima parte di Prima Tessalonicesi 4,17, Paolo scrive: e così saremo sempre con il Signore. Lo scopo finale dell'opera di salvezza è quello di poter stare finalmente per sempre con il Signore. Questa è la nostra speranza ed è una cosa certa, perché il motivo per cui il Signore tornerà per prenderci con sé è proprio per far sì che tutti noi potremo stare per sempre con Lui. Così questa mattina abbiamo potuto ricevere delle esortazioni per il nostro cammino in attesa del nostro incontro con Cristo, nell'attesa della beata speranza del nostro incontro faccia a faccia con Gesù. Abbiamo ricordato una vita santa, esercitare la pazienza, abbiamo ricevuto uno stimolo all'azione, essere nella gioia, aspettare la liberazione, prendere i simboli del pane e del vino annunciando il suo ritorno. Abbiamo ricordato la risurrezione con un corpo incorruttibile e il vivere tutti insieme per sempre. Questi sono gli aspetti che devono guidare la nostra attesa. Noi sappiamo e comprendiamo e ascoltiamo che oggi la vita su questa terra sia piena di prove, di ingiustizie, ascoltiamo di violenze, di guerre, malattie, tutte cose tristi. Vi riporto una frase che ho letto su uno degli ultimi numeri della Voce del Vangelo, che dice così: ogni tanto si sente dire che il vero inferno è quello che viviamo sulla terra. Certamente il mondo è saturo di ingiustizia e il male dilaga intorno a noi. Senza banalizzare la realtà dell'inferno e del paradiso, si potrebbe dire che la terra è il posto più simile all'inferno che il credente sperimenterà, ed è il posto più simile al paradiso che il peccatore potrà vedere. La nostra beata speranza è quella di essere liberati un giorno da questo mondo per entrare nella gioia della presenza del Signore. Ma vogliamo anche esortare tutti coloro che ancora non hanno fatto una scelta per il Signore ad accogliere la buona notizia della salvezza eterna per tutti coloro che credono in Cristo Gesù come colui che Dio ha mandato per salvarci. Noi attendiamo con gioia il momento dell'incontro con Gesù e allo stesso tempo vogliamo far conoscere la salvezza che si può ricevere solo credendo in Gesù e in colui che lo ha mandato. Le cose che abbiamo analizzato potrebbero essere prese da chi non crede, da chi è fuori da questo luogo, come un delirio della fantasia. Qualcuno potrebbe dirci che sono cose impossibili da realizzare, o impossibili, o che è impossibile che si realizzino, che sono solo una forma di ragionamento, di filosofia a cui noi ci ostiniamo a credere. Se un non credente solleva la domanda su come tutte queste cose possono accadere, l'Apostolo Paolo dà la risposta. Mediante il potere che egli, Dio, ha di sottomettere a sé ogni cosa. Sì, Dio può fare infinitamente più di quello che domandiamo o pensiamo. La beata speranza e la realtà della vita eterna non dipendono da noi, ma dalla grandezza e dall'amore di Dio che è onnipotente. Quindi ringraziamo il Signore perché come Suoi figli possiamo vivere ogni giorno aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo.
Amen.